Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Adesso parliamo di scienza, andiamo nello spazio virtualmente, ma andiamo in quella zona che sta a metà tra l'Italia e l'Australia, e soprattutto per quanto riguarda la collaborazione scientifica. La nostra prossima ospite ha appena vinto, lo scorso aprile, un premio di collaborazione bilaterale scientifica alla conferenza degli attaché scientifici a Torino nel 2024. Diamo il benvenuto alla dottoressa Stefania Peracchi. Buongiorno Stefania e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno Carlo e buongiorno a tutti.
Raccontaci allora di questo premio, un premio che ti è stato dato per il tuo lavoro nel campo delle radiazioni dello spazio. Allora, tante cose da raccontare. Iniziamo innanzitutto dal premio.
Il premio è arrivato un po' inaspettato, ma decisamente sono orgogliosa di questo grande achievement. È un premio che è riservato a dei ricercatori italiani che si trovano all'estero e che non solo hanno una carriera scientifica abbastanza di successo, ma che si impegnano anche a instaurare collaborazioni internazionali e che in qualche modo riportino anche un po' le conoscenze e le collaborazioni verso l'Italia, quindi il paese d'origine. Quindi il premio è stato affidato perché durante appunto la mia carriera, quindi si parte da quando ancora lavoravo a Parigi fino ad oggi qui in Australia, ho sempre cercato di non tenere la ricerca all'interno del mio laboratorio, del mio ufficio, ma di creare collaborazioni internazionali. E tra le tante collaborazioni mi è stata riconosciuta di valore la collaborazione che avevo instaurato con Thales Alenia Space, che è appunto quella azienda di Torino, che lavora a stretto contatto con l'Agenzia Spaziale, in particolare con l'Agenzia Spaziale Europea, e si interessa di disegnare, progettare tutti i moduli spaziali, i materiali di schermo per le radiazioni. Quindi durante il mio PhD avevo cominciato questa collaborazione per vedere quali potessero essere i materiali del futuro per migliorare l'efficienza di schermo delle radiazioni.
Ecco, perché diciamolo, tu hai un obiettivo, tu vuoi andare su Marte personalmente e il tuo obiettivo è quello di non farti friggere dalle radiazioni nel tuo percorso.
Esatto, esattamente, esatto, quello è il problema principale. Tutti vorrebbero andare su Marte, però c'è un piccolo problemino di percorso, che le radiazioni sono troppo intense e il viaggio è troppo lungo rispetto a un viaggio che si fa normalmente sulla stazione spaziale internazionale. Quindi esporsi per magari 3 anni a radiazioni estremamente intense e non essere protetti adeguatamente porterebbe a rischi per la salute estremamente elevati, qual è appunto l'incremento di probabilità di sviluppare cancro. Nessuno vuole avventurarsi in un'esplorazione e non avere la certezza di tornare indietro sano e salvo.
E la parola magica è schermature da queste radiazioni. Tu a che soluzione stai lavorando?
Allora, ci sono diverse soluzioni. Io adesso che lavoro con un gruppo di ricerca che ha un set di conoscenze molto vasto. Siamo dei fisici nucleari, ci sono anche degli ingegneri elettronici, anche dei ricercatori di diverse università con cui collaboriamo. Le soluzioni sono 3. La prima soluzione è trovare dei materiali che possono essere più efficienti per schermare la radiazione, ma sono sempre più leggeri. Vogliamo sempre di più ridurre i pesi nello spazio, vogliamo ridurre i costi, però trovare quel materiale magico che ci permette di avere anche la forza strutturale è un po' difficile.
Insomma, siete incontentabili, lo volete leggero, resistente e poco costoso.
Costoso.
Ecco.
Esattamente. Ci sono dei materiali che si possono anche stampare in 3D, sono dei polimeri. I polimeri sono molto più efficienti perché assorbono la radiazione rispetto magari ai metalli che la schermano ma la disintegrano in un modo che poi diventa anche più pericoloso per l'uomo, se possiamo dire. Quindi ecco, materiali leggeri, polimeri.
Scusami se ti interrompo, ma questi materiali andrebbero al di fuori del veicolo spaziale oppure materiali per essere indossati dagli astronauti?
Ecco, e questo appunto è il secondo. Tutti e due possono essere utilizzati. L'idea è appunto quella di perché gli astronauti, bisogna dirlo, sono un po' picky nelle loro missioni, vogliono essere comodi, non vogliono avere troppo materiale addosso, quindi trovare anche delle spacesuits che siano comode, che abbiano questi materiali di schermo, che possano agevolare comunque sia il movimento, è un grande punto di domanda. Quindi questi materiali potrebbero essere sia implementati sulle navicelle spaziali, ma anche sulle tute.
Cosa avete trovato? Perché insomma, ricerca sì, ma qualcosa in mano avete. Raccontaci.
Durante il mio PhD avevamo iniziato a considerare questo materiale che erano fibre di carbonio. Le fibre di carbonio, come sappiamo, vengono utilizzate in altre tecnologie che sono molto leggere. Il problema delle fibre di carbonio sono allo stesso tempo fragili. Quindi incorporare fibre di carbonio in esistenti materiali come il Kevlar o questi Nextel. Nextel è un altro tessile che viene utilizzato per i giubbotti antiproiettili. Incorporare questi materiali avrebbe aumentato decisamente la schermatura delle radiazioni. Il problema grosso appunto è l'aspetto strutturale. Come far sì che queste fibre di carbonio non si sgretolino, non vengano diciamo impattate dalla radiazione stessa, ma anche dai micrometeoriti che possono appunto piantarsi contro le navicelle. Quindi questo è un materiale che è anche molto in voga, ci sono tanti gruppi di ricerca che lo stanno studiando, cioè questo è in cima alla lista. Altri materiali, come ho detto appunto, sono dei polimeri che possono essere anche stampati in 3D. L'altro materiale sempre più in voga è l'acqua. Se riuscissimo in qualche modo a trasformare l'acqua in qualcosa di strutturale o a riciclare diciamo materiali biologici nello spazio, sarebbe perfetto.
Scusami, da quello che ci stai raccontando, ci sembra un campo di ricerca affascinantissimo, che però tra tutti i problemi per andare su Marte, insomma, non abbiamo neanche deciso che tipo di mutande mettere agli astronauti e vogliamo discutere su come andare su Marte. Ma quindi da scienziata, da esperta del campo, quando 10 anni fa Elon Musk diceva andremo, l'uomo sarà su Marte negli anni 20 di questo secolo, qual è stata la tua reazione? Ti sei messa le mani nei capelli?
Un po' sì, perché vabbè, quella era forse la classica frase per attirare l'attenzione, però diciamo che la tecnologia su Marte ci arriva, abbiamo visto che abbiamo mandato tantissimi rover e robot su Marte, il problema è l'uomo non interagisce allo stesso modo come un componente al silicio o un robot meccanico. Quindi ci sono tutti questi studi di radiobiologia che sono fatti in parallelo, che magari non appaiono sulle pagine di giornali, perché appunto rappresentano un problema grosso. L'esplorazione umana è comunque sia, nello spazio è comunque sia anche un punto di domanda. Gli effetti cancerogeni sono distinti in deterministici e stocastici. Certe volte noi possiamo predire degli effetti di esposizione alla radiazione, ma non siamo sicuri che ciò avvenga effettivamente con la probabilità che abbiamo deciso. Perciò quando è stato detto sì, andremo tra 20 anni, mi sono detta sarà un po' difficile. A mandarci la gente, sì, mandiamo.
Ma mandarcela viva sarà complicato.
Esatto, come facciamo a farla tornare a casa sana e salva?
Qual è secondo te il problema più grande? Insomma, questo qua delle radiazioni sembra un problema enorme. Ce ne sono altri?
Sì, ce ne sono 5 a dire la verità, che la NASA, ma come altre agenzie spaziali, hanno identificato che sono i grandi problemi dell'esplorazione umana. Il primo è la radiazione spaziale. Il secondo è l'isolamento, questa comunque sia una cosa che magari sottovalutiamo, però mandare una persona o magari un gruppo di persone isolate in uno spazio grande come la cameretta di quando eravamo piccoli per 3 anni comporta effetti sulla mente, sulla psicologia dell'uomo abbastanza importanti, bisogna tenerli in considerazione. Il terzo sono la microgravità. La microgravità ha degli effetti sul nostro organismo, sul nostro corpo, che davvero, quando si dice che invecchiamo, l'invecchiamento precoce nello spazio è accelerato. Poi abbiamo diciamo gli ambienti ostili, perché ancora non stiamo andando in centro città, ma stiamo andando su un pianeta che conosciamo gran poco. E poi appunto c'è tutte le questioni di emergenza che sappiamo risolvere, però ecco, cosa potrebbe succedere se non abbiamo tutte le risorse che avevamo tenuto in conto. Quindi questi sono i grandi problemi che la NASA ha identificato e che ovviamente tutti ci stanno lavorando. Però secondo me appunto l'isolamento è una cosa che tendiamo a non considerare, sottovalutiamo un po', ma deve essere assolutamente tenuto in considerazione.
Secondo te siamo sulla strada giusta o, a proposito di sottovalutazioni, magari il percorso sarà troppo difficile per l'uomo, oppure troppo poco conveniente, magari si arriverà a un punto in cui si potrà farlo, ma non ne varrà la pena.
Ecco, hai detto proprio bene, le cose si possono fare, ma ne vale la pena. Qui probabilmente alcuni ascoltatori si arrabbieranno, però questa è proprio una mia opinione personale. Bisogna capire se ne vale davvero la pena. Io ad oggi direi che sì, si può fare se non consideriamo appieno o decidiamo di accettare dei rischi. Poi, su Marte ci andiamo per far cosa? Ci andiamo per esplorare, per diciamo fare ricerca, per ampliare la nostra conoscenza scientifica? Sono assolutamente a favore, facciamolo. L'idea è semplicemente di andare su Marte per farla diventare una nuova colonia umana dove costruiremo le nostre casettine, mi sembra anche un po' riduttiva. Quindi dipende sempre un po' come la si vede. Io vedo lo spazio come un altro laboratorio per studiare la Terra, diciamo, e mi piacerebbe che gli scienziati vedessero quello come un'opportunità per migliorare la vita che abbiamo sul nostro pianeta, invece di, diciamo, spostare l'attenzione sulla ricolonizzazione altrove.
Insomma, ci stai rovinando 100 anni di fantascienza?
No, io dico sempre continuiamo a sognare, perché questa è la cosa che ci porta davvero a scoprire cose di cui davvero non avevamo mai siamo puntati un centesimo. Continuiamo a farlo, però anche con una certa razionale, diciamo, cercando di non buttare via delle risorse che sono assolutamente preziose per tutti.
Grazie per questi spunti, Stefania. Dal punto di vista tecnico, appunto, ci hai detto, filosoficamente bisognerà parlarne molto, ma dal punto di vista tecnico, secondo te, quando saremo pronti?
Secondo me il fatto che tra un paio d'anni ritorneremo sulla Luna è già un grandissimo passo dal punto di vista tecnologico e tecnico, quindi potrei dire se tra un paio d'anni torniamo sulla Luna e siamo in grado davvero di instaurare una base fissa che ci permetta, lo chiamo il gateway, ci permetta poi di fare il lancio, il salto più lungo, probabilmente io direi che una prima esplorazione tra 10-15 anni si potrebbe vedere.
Allora, 10-15 anni, sono sorpreso perché normalmente quando chiedo questo genere di previsione agli scienziati mi rispondono minimo 40 anni, questa è la risposta standard. 10 ce la faccio anche mentalmente a rimanere concentrato, Stefania Peracchi. Grazie per averci fatto sognare su Marte e ancora congratulazioni per il tuo premio. Grazie per essere stata con noi.
Grazie mille, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.